Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Oggi ci urge poter realizzare coalizioni, non più solamente militari o economiche, ma culturali, educative, filosofiche, religiose. Coalizioni che mettano in evidenza che dietro molti conflitti è spesso in gioco il potere di gruppi economici. Coalizioni capaci di difendere il popolo dall'essere utilizzato per fini impropri. Armiamo la nostra gente con la cultura del dialogo e dell'incontro.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa, queste che abbiamo appena ascoltato. Papa Francesco le ha pronunciate venerdì 6 maggio scorso in occasione del conferimento del premio Carlo Magno. Urgenza del dialogo per realizzare coalizioni costruttive, non solo militari, economiche, ma culturali, educative, filosofiche, religiose. Coalizione, la parola che mi guida oggi. Coalizione dunque, urge costruire coalizioni capaci di difendere il popolo dall'essere utilizzato per fini impropri. Armiamo la nostra gente con la cultura del dialogo e dell'incontro, ha detto Francesco la settimana scorsa all'Europa, parlando inevitabilmente come un politico, un saggio politico però, un politico a servizio del popolo.
Il dialogo e tutto ciò che esso comporta ci ricorda che nessuno può limitarsi ad essere spettatore né mero osservatore. Tutti, dal più piccolo al più grande, sono parte attiva della costruzione di una società integrata e riconciliata. Questa cultura è possibile se tutti partecipiamo alla sua elaborazione e costruzione. La situazione attuale non ammette meri osservatori di lotte altrui. Al contrario, è un forte appello alla responsabilità personale e sociale.
Coalizione in difesa della gente, dunque partecipazione e responsabilità sociali, anche e soprattutto a beneficio delle future generazioni. Un promemoria forte, un appello da seguire subito. Fogli di vocabolario. Coalizione. Parola per lo più usata in questi tempi in senso partitico, no? E anche in senso piuttosto... con una sfumatura piuttosto negativa, una specie di accordo mercantile per negoziare appoggi reciproci più che per armonizzare degli sforzi comuni. L'etimologia infatti ci dice che coalizione è composta da cum e alesco, cresco. Coalizione significa in realtà crescita comune, non però in nome di un bieco reciproco vantaggio economico o di potere. Tutto al contrario, in funzione appunto di una crescita, di un'evoluzione, di un progresso comune.
Dobbiamo passare di un'economia liquida che tende a favorire la corruzione come mezzo per ottenere profitti a un'economia sociale che garantisce l'accesso alla terra, al tetto per mezzo del lavoro, come ambito in cui le persone e le comunità possano mettere in gioco molte dimensioni della vita, la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l'esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione.
E già, la corruzione, ecco perché le coalizioni degenerano per il solito primato del profitto, che finisce appunto per incoraggiarla, la corruzione. In Italia nelle scorse settimane è stato varato il nuovo codice degli appalti. Sono infatti proprio i pubblici appalti l'area maggiormente esposta al rischio di corruzione e dunque alla coalizione di interessi non trasparenti, e questo evidentemente per la gran disponibilità di denaro pubblico nel caso appunto di appalti. Ebbene, nello spirito di questo nuovo complesso di norme dovrebbero trovarsi strumenti capaci ad arginare la corruzione, ad arginare le coalizioni a fini impropri. In particolare, nei giorni scorsi a Roma, Villa Lubin, nel cuore di Villa Borghese, si è tenuto un importante convegno su questo tema, sul tema del nuovo codice degli appalti. Vi hanno partecipato tantissimi specialisti, era stata annunciata anche la presenza del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che abbiamo oggi al telefono. Presidente Cantone, una delle novità del nuovo codice degli appalti, almeno la più evidente, quella che è stata più sottolineata, la cosiddetta riduzione delle stazioni appaltanti, centri ovvero di smistamento di denaro pubblico. È corretto?
Sì, è corretto, perché il codice prova a raggiungere questo obiettivo attraverso due diversi istituti. Da un lato valorizzando le cosiddette centrali di committenza, cioè soprattutto per gli acquisti di servizi e forniture, individuando degli organismi che se ne dovranno occupare anche per conto soprattutto dei piccoli comuni. E poi la grande novità del codice, che diciamo è un po' una novità rivoluzionaria, è introducendo la cosiddetta qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè per poter fare gli appalti bisognerà dimostrare di avere un know-how sufficiente, perché non tutti potranno fare tutto, e per poter fare appalti di una certa rilevanza bisognerà avere un know-how tecnico, un know-how organizzativo che consentirà di farlo.
Potrebbe spiegare a un nostro pubblico di non tecnici, diciamo, no? Ma che tuttavia sente ogni giorno dalle cronache notizie di scandali appunto relativi a corruzione nell'ambito dei pubblici appalti, perché in Italia il campo appunto degli appalti pubblici è quello che maggiormente risente della corruzione?
Guardi, prima di tutto vorrei dire che è il settore più chiacchierato in tutto il mondo, cioè il sistema degli appalti pubblici è oggettivamente quello nel quale, in qualunque parte del mondo, anche negli stati a più basso livello di corruzione, a più bassa intensità della corruzione, c'è sicuramente una presenza rilevante diciamo di corruzione nel settore degli appalti, perché è un settore nel quale girano moltissimi soldi, nel quale i soldi vengono tutti erogati dal pubblico, e quindi ci può essere, diciamo, per ottenere un appalto, per ottenere una serie di vantaggi connessi all'appalto, la tendenza a utilizzare i meccanismi corruttivi. Questo, diciamo, è una situazione strutturale. Nel nostro paese si è creato, accanto a una situazione strutturale, una serie di situazioni, diciamo, specifiche, che derivavano anche in parte da una struttura del codice particolarmente, diciamo, dettagliata, spesso molto complicata, con una serie di ostacoli per superare i quali qualcuno poteva pensare di rivolgere, di utilizzare il meccanismo della corruzione. E poi ci sono anche altre ragioni. Non dimentichiamo che da Tangentopoli in poi è emerso come il sistema degli appalti finisse per essere un meccanismo di finanziamento della politica, di comitati d'affari.
E ci sono anche delle ragioni storiche che rendono l'Italia uno dei paesi, diciamo, in prima linea nel fenomeno della corruzione?
Ma io credo che le ragioni storiche siano in parte quelle che io ho detto, cioè per troppo tempo qualcuno ha pensato che il sistema degli appalti pubblici potesse essere uno strumento utilizzato, diciamo, soprattutto per finanziare la politica, cioè molti appalti pubblici non sono nati con la logica delle opere, ma come strumenti per far arrivare soldi in certi contesti, soldi che dovevano essere utilizzati da un lato per esempio a incentivare posti di lavoro. Questo credo che sia una caratteristica che, diciamo, in questi termini è una caratteristica tipicamente italiana.
pensavo al contagio con le mafie, evidentemente anche.
Sì, voglio dire, il contagio con le mafie, devo dire che le mafie hanno sempre dato per scontato che per loro fosse determinante occuparsi del settore, diciamo, degli appalti pubblici, per varie ragioni, che non sono solo quelle economiche. Cioè, le mafie utilizzano il sistema degli appalti pubblici per ragioni economiche, ma anche per ragioni di consenso, perché la gestione degli appalti pubblici significa gestione di posti di lavoro, significa possibilità di lavorare sul sistema delle subforniture, cioè significa creare una rete di potere che poi è quello che interessa le mafie in modo assolutamente fondamentale. Forse persino più del denaro in molti casi.
Certo. Un dubbio finale, Presidente. Se la tendenza all'illegalità sembra purtroppo costitutiva un po' ovunque nel mondo, ma forse per varie ragioni che lei ha illustrato, particolarmente in Italia, e se illegalità vuol dire mancato rispetto delle leggi, servirà davvero un nuovo codice?
Guardi, io non me la sento di dare giudizi e di essere di peccare di eccesso di ottimismo, anche perché credo che le cose che ci stiamo dicendo in questo momento, probabilmente se andassimo a fare delle verifiche in archivio troveremmo considerazioni analoghe quando sono stati fatti i precedenti strumenti. Mi riferisco alla legge Merloni del 94, al codice De Visi del 2006, probabilmente sentiremmo le stesse cose. Io, come lei sa, penso che diciamo sia fondamentale una battaglia soprattutto sul piano educativo, però mi chiedo, ma uno degli strumenti per provare a cambiare il costume italiano non può non partire necessariamente anche da regole più chiare, da regole migliori? Cioè, le regole legislative svolgono una funzione sicuramente precettiva, ma svolgono anche una funzione educativa. Allora, in questo senso, io non credo affatto che il codice sia una panacea e che attraverso il codice noi potremo vincere il sistema della corruzione. Non credo che sia assolutamente questo, né tantomeno, diciamo, è una soluzione così alla portata di mano che l'abbiamo trovata e adesso abbiamo risolto il problema. Io però credo che un buon codice degli appalti possa provare a introdurre criteri di maggiore trasparenza nella gestione dell'attività pubblica e possa svolgere un ruolo anche promozionale in senso culturale.
Grazie dunque a Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Anticorruzione, la cui presenza era prevista nei giorni scorsi al convegno romano di Villa Lubin dedicato al nuovo codice degli appalti. Utile strumento questo nuovo codice per frenare la corruzione nel campo delle gare pubbliche, ce lo auguriamo perché le cronache ci forniscono penosi aggiornamenti purtroppo quotidianamente. A moderare il convegno su questo nuovo codice è stato il professor Giorgio Spanger, presidente dell'Associazione degli Studiosi del Processo Penale. È stata un'occasione per incontrarlo di persona. Parole o parola chiave del nuovo codice degli appalti?
Sicuramente la parola professionalità e la parola trasparenza, sono due, professionalità e trasparenza. Trasparenza nella gestione e professionalità dei soggetti che sono chiamati a gestire le attività connesse agli appalti.
Come si rifletterà questo nuovo corpus normativo sulla vita dei comuni cittadini?
La speranza, perché la certezza non c'è, perché dipende molto dai comportamenti individuali, da uno scatto di orgoglio del paese che voglia capire che la legalità è qualcosa che incide sulla vita di tutti i giorni. Cioè, noi abbiamo attraversato stagioni molto difficili, ma quella della legalità è la stagione probabilmente più difficile, perché si innesta in percorsi storici che si innestano peraltro anche col fenomeno della criminalità organizzata, che incidono sulla vita di tutti noi. La crisi economica ha accentuato la sensazione delle difficoltà e quindi dell'esigenza di uscire da una situazione di illegalità molto diffusa che ha condizionato e che condiziona la nostra vita. E non sarà facile. perché quando si prende una società, prende una china, è molto difficile risalire da quella china, ma la scommessa è questa.
Purtroppo in ambito internazionale Italia coincide, ahimè, con nodo, troppo spesso con nodo appunto di corruzione e di malavita, perlomeno negli ultimi anni. Questa immagine così penosa sì. Per noi italiani sarà corretta e il nuovo codice ci aiuterà in questa direzione, a suo parere?
L'obiettivo è sicuramente questo. L'obiettivo è sicuramente questo. Ci sono le statistiche, le blacklist, eccetera. E noi soffriamo anche economicamente di questo. Le aziende non investono, le aziende straniere non investono nel nostro paese. Le ripeto, non è una scommessa facile, perché l'illegalità sta assumendo una dimensione molto diffusa. Cioè io non sono dell'idea...
Anche a livello internazionale.
Anche a livello internazionale, peraltro, certo, perché indubbiamente le aziende che devono confrontarsi sui mercati esteri in alcuni stati, non in tutti gli stati, in alcuni stati, sono costretti a pagare tangenti e mazzette per lavorare. E il problema è complesso. Indubbiamente questo codice, che ha dei profili di criticità, perché naturalmente non risolve tutti i problemi, sono stati evidenziati dal presidente dell'ANCI, l'ex presidente dell'ANCI Buzzetti, e dall'ingegnere, cioè da un lato le aziende, da un lato i progettisti, però è una scommessa che dobbiamo assolutamente fare. Dell'esito non sono sicuro, ma perché dipende dal paese, dipende dalla volontà di ciascuno di noi di riaffermare la legalità nei nostri comportamenti. Guardi, il problema della crisi di legalità è un problema che può investire pericolosamente le istituzioni della Repubblica, perché il rischio è che prevalgano le forze antisistema, antiregime.
Professor Spanger, per concludere,
Prego. Ho
colto così nella sua risposta, nelle sue parole, un'ombra, più che un'ombra, un'onesta dichiarazione di insicurezza.
Sì, assolutamente.
Come se la legge, le leggi, i provvedimenti non bastassero.
Le leggi non bastano.
Chiedo al legale allora, che cosa ci manca in questo paese? Anche e proprio alla luce di un confronto internazionale oggi inevitabile. No?
Ci manca una coscienza collettiva. Cioè si tratta di far capire, di un problema di educazione alla legalità. Purtroppo quando un paese prende una china che va verso l'illegalità, risalire nei comportamenti che fino all'altro giorno si potevano fare non è facile.
Insomma, ci serve una coalizione di forze positive. Oggi, cari amici, divaghiamo su coalizione, parola un po' corrotta, un po' sporcata dalla politica, che l'ha resa sinonimo di oscuro maneggio per gestire il potere ai danni dei cittadini, e che Francesco invece ha rilanciato in occasione del conferimento del premio Carlo Magno in modo appunto virtuoso e propositivo, analogamente a quanto ci ha appena testimoniato il professor Giorgio Spanger, che ringrazio, presidente dell'Associazione degli Studiosi del Processo Penale.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Dovere. Perché nella Costituzione italiana c'è un articolo in cui si parla dei diritti e dei doveri che vanno in parallelo. Va bene. Noi ci ricordiamo sempre i primi e dimentichiamo i secondi.
Sabino Cassese, giurista.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17:35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. L'importante è che tutte le coalizioni che riusciremo a mettere insieme siano improntate al vantaggio di tutti, e sicuramente a vantaggio di tutti sarà la splendida iniziativa musicale che viene offerta da oggi fino a domenica alla città di Roma, ancora in attesa del suo sindaco. Da una bella idea del fondatore di un'associazione culturale, l'associazione Visioni e Illusioni, scaturisce una maratona musicale nei più bei siti e musei romani, con la partecipazione a titolo totalmente gratuito di grandi nomi della musica di tutto il mondo, tra cui Stelvio Cipriani, Simone Sala, Marcos Vinicius. Ai nostri microfoni l'ideatore di questa bella rassegna Suona Roma, ripeto, da stasera a domenica, Ettore Spagnuolo, fondatore di Visioni e Illusioni.
Suona Roma è una branca di Visioni e Illusioni. Visione e Illusione nasce
principalmente per il cinema, pensando di fare anche altre cose in campo culturale. Abbiamo avuto l'occasione di pensare alla parte musicale grazie all'intervento di una nostra amica che insegna al conservatorio, Gaia Vassoller e Giovanni Auletta, che saranno i direttori artistici dell'iniziativa.
Di questa manifestazione. Allora, Suona Roma ci fa pensare che evidentemente Roma, benché così martoriata, così abbandonata a se stessa, ancora alla ricerca di un sindaco, accoglierà in alcuni suoi angoli, tra i più belli, tra i più spettacolari, dei concerti. È così?
Sì, i concerti di musica verranno eseguiti nei posti più belli di Roma e utilizzeremo i Musei Capitolini, il Magro d'Estaccio, il Museo della Rapaces, Museo della Centrale Monte Martini, Mercati Traiano e altri.
Ettore Spagnuolo ha la grande facoltà di immaginare, di sognare, di fare un sogno e di poi la costanza e il pragmatismo di arrivare a realizzarlo.
Certo.
È vero, anche con scarsi fondi, perché nel suo passato invece c'è una grande esperienza manageriale, il campo della finanza, e quindi riesce a far fruttare i soldi. Io proporrei che Ettore Spagnuolo abbia un ruolo anche nel comune di Roma,
assolutamente. A me piace Roma perché, pur essendo calabrese, ho vissuto sempre a Roma, considero Roma la città più bella del mondo con tutti i suoi difetti, e secondo me questa manifestazione serve a far vedere Roma bella, quanto è bella, e arricchirla. Speriamo di avere anche delle televisioni straniere che riprenderanno questi concerti, perché vedere un tramonto dal Gianicolo oppure dal Terrazzo del Pincio è uno spettacolo unico,
accompagnato appunto da degne colonne sonore, soprattutto pianoforte, ma non solo.
La musica sarà articolata in tutte le sue espressioni, dalla musica classica alla musica moderna, di conseguenza sarà un concerto di musica per Roma.
In omaggio all'universalità, alla poliedricità, al cosmopolitismo di Roma, anche intellettuale, quindi tutti i generi, nessuna preclusione. Grazie a Ettore Spagnuolo, fondatore di Visioni e Illusioni e ideatore di Suona Roma, da questa sera fino a domenica, appunto nei più bei siti romani con i più grandi musicisti di tutto il mondo. Per altre informazioni, per dettagli, se volete partecipare, sbrigatevi, perché in molti di questi siti e di questi concerti c'è già il sold out. Consultate il sito suonaroma.it, una vera coalizione questa di artisti, di menti creative, per rilanciare la bellezza di Roma, ahimè così maltrattata. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato su coalizione, una parola che è diventata purtroppo un po' ambigua, che si è venata di un significato negativo, ma noi seguiamo l'invito di Francesco, coalizziamoci per il futuro delle nostre generazioni e per il miglioramento della nostra vita comune. E allora vi lascio oggi con un pensiero di Honoré de Balzac. Di corruzione ce n'è tanta, il talento è raro, perciò la corruzione è l'arma della mediocrità che abbonda, e voi ne sentirete ovunque la punta. Pagine, Fogli, Parole torna in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì, alle 7 del mattino, alle 17.35 in pomeriggio. Potete seguirci anche su www.radiovaticana.va oppure sui nostri social Facebook e Twitter. Pagine, Fogli, Parole. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!